Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: ha risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. E cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versando viola e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò in ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va, e anche tu fa così. Parola del Signore.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questa parabola la troviamo ieri, ma ieri era la festa della Madonna e quindi in tante chiese non si è letto. Ma è una parabola unica, la racconta soltanto il Vangelo di Luca. E se la comprendiamo, cambia il nostro rapporto con il sacro. Gesù viene tentato da un maestro, quindi chi è l'amore del prossimo? Che è l'amore di Dio? E a quel tempo il prossimo era la famiglia. Quindi la famiglia, i figli, il marito, i cugini, diciamo la parentela. E poi c'era questa nuova apertura verso i più lontani. Ma il discorso, ecco, commentiamo la parabola, perché alla fine Gesù dice: va e anche tu fai lo stesso. Quindi è un comandamento. Noi ci fissiamo ancora con i 10 comandamenti. Questo è un comandamento, dobbiamo fare lo stesso. Cosa dobbiamo fare? Ecco allora, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, quindi esce da Gerusalemme. Gerusalemme si può dire in due modi, o Gerosolima o Gerusalemme. Per farvi capire, se io vi dico Roma, capitale d'Italia, se vi dico la Santa Sede, sempre Roma è, però una Roma dal punto di vista geografico, capitale d'Italia, se vi dico la Santa Sede, sempre Roma è, però voi intendete il Papa, il Vaticano, la Chiesa. Stessa cosa, Gerosolima è Gerusalemme, la città capitale di Israele. Della religione, se così si può dire. Se vi dico Gerusalemme invece è la santa sede dell'ebraismo, la chiesa di allora, la chiesa di allora. Quest'uomo quindi sta uscendo non da Gerusalemme, perché la parola è Gerusalemme, non sta uscendo dalla città geografica, non è un viaggio. Quest'uomo sta uscendo dal sacro. In pratica, quest'uomo è deluso, contuso, confuso di tutto quello che succedeva a Gerusalemme, perché da che mondo è mondo si è sempre mondato così. Non vi credete che i problemi della Chiesa ci sono solo adesso? Ci sono stati sempre. E come ho detto più volte, al tempo di Gesù, Gerusalemme, la curia era corrotta, il sommo sacerdote Anania e Caifa facevano il gatto e la volpe, facevano il bello e il cattivo tempo. I preti, non c'era la crisi di vocazione perché i preti si sposavano, i figli dei preti diventavano preti, che era una cosa buona. Quindi quest'uomo, scandalizzato da tutto quello che succedeva a Gerusalemme, decide di andarsene. E un po' Gesù l'ha raccontato, mi pare, domenica scorsa, in queste domeniche, ha raccontato: guai a chi scandalizza un piccolo che crede in me. Quindi non si parla di bambini, si parla di piccoli. Persone piccole, persone deboli, persone fragili che vengono scandalizzati da chi? Da noi che raccontiamo, ma lo sai quello che è successo? Ma lo sai quello che stiamo passando? Ma lo sai che cosa ha fatto il Papa, il Vescovo, il prete, il diacono, il catechista? Quello che va sempre a messa la domenica, lo sai che cosa è come. Quindi, scandalo, Gesù ha detto chiaro: guai, meglio per questa persona prendere una macina da mulino e buttarla a mare in modo che non risorge più, non viene più a galla. Quindi, teniamo presente questo. Perché? Questa persona che è uscita dal sacro, quindi si è delusa, contusa e confusa, è uscito e che cosa succede? Succede, il diavolo lo percuote, gli ruba tutto e lo lascia mezzo morto. Quando le persone se ne vanno perché sono scandalizzate dal nostro comportamento o da quello che abbiamo detto noi. Facciamo attenzione, perché in questo Gesù è stato chiaro. Quindi a volte è meglio, come dice la lettera di Pietro, soffrire in silenzio come ha fatto Gesù. Leggiamoci la prima lettera di Pietro, dove dice: meglio soffrire in silenzio che scandalizzare le persone. Ecco perché tante volte è meglio non raccontarle le cose, ma non perché a volte raccontarle fa bene, perché ci sentiamo, però corriamo il rischio che i deboli, i piccoli, vengono scandalizzati ed escono, se ne vanno e fate mente locale di tutte le persone che sono uscite dal sacro come sono state malmenate. Perché Gesù, come ho detto all'inizio, abbiamo fatto cantato, Dio è qui, Dio è nella comunità. Una comunità che ai tempi di Gesù era già una comunità che non andava, non era i santi apostoli, c'era Simone lo Zelota, l'ho detto tante volte, Simone lo Zelota che diceva: sti romani ci vogliono le bombe, è inutile, ammazziamoli. E Barabba era uno Zelota che era in carcere perché ha ammazzato un soldato romano. C'era Matteo invece che diceva: ma no, sfruttiamoli sti romani, facciamoci dare la lira. A quel tempo c'erano e difatti lui era esattore. E c'era Giovanni e Giacomo, che quelle persone che non gli puoi dire niente, l'ho raccontato pure domenica, Boanerges che saltavano subito. C'era invece Bartolomeo della preghiera del cuore, che era buono, che era mite. C'era Pietro che voleva fare il capogruppo, che voleva emergere. Io sono il capogruppo, Gesù, non ti succederà mai questo, cosa? Quindi una comunità che poi hanno tradito tutti, hanno lasciato Gesù solo e Tommaso, chiamato Didimo il gemello, è quello che se n'è andato. La domenica non c'è andato lì al cenacolo, ma che ci vado a fare? Ma Gesù non è andato a casa sua. Sappilo. Gesù è andato nella comunità. Questa comunità è una comunità bellissima, ma ce ne sono altre che sono sfasciate, che ci sono comunità e dove ci sono persone cattive, dove ci sono persone che hanno questo delirio di onnipotenza, che vogliono fare i capogruppi, perché pensano che, come facevano al lavoro, possono fare qui, le dinamiche del mondo le portano qui. Persone che litigano, voi no, 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 voi no, persone che litigano, però attenzione, così com'è c'è Gesù, questa è la cosa bella, e allora dobbiamo stare attenti, perché uscire dal sacro ci espone a alla violenza del diavolo. E attenzione, Luca, ogni evangelista è diverso. Luca dice che tu devi restare e devi cambiare le cose dal di dentro. Quando Martin Lutero appese le bolle davanti alla cattedrale, aveva ragione. Se voi leggete la storia, aveva ragione, perché questa chiesa era una chiesa di mangioni, che volevano solo soldi, vendevano le indulgenze, prendevano in giro le persone. Lutero disse chiaramente, ma che cosa ha combinato Lutero? Lutero ha diviso la chiesa, e adesso i protestanti fanno le stesse cose che fanno i cattolici. Poi nel 99 Giovanni Paolo II abbiamo fatto pace, ma quando si litiga, si fa pace. Ma loro sono rimasti lì e noi siamo rimasti qui. Quindi a volte è meglio soffrire in silenzio, perché se le cose le racconti si scandalizzano e poi la colpa è tua che se ne va. Quindi io mi ricordo, conosco un prete che stava in una comunità dove erano tutti cattivi, però il prete ci stava perché diceva com'è bello che i fratelli vivano insieme, e quindi organizzava feste e ogni compleanno faceva le cose e parlava, rideva, scherzava, e questi monaci lo trattavano sempre male, 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 fino a quando questo prete fu buttato fuori. Dice, non ne possiamo più di questo che ancora è, e quindi lo buttarono fuori. E buttato fuori come il cieco nato, vi ricordate il cieco nato che diceva, ma a me mi ha guarito, dice, no, era meglio che restassi cieco, ma a me ha guarito, ah sì, basta, lo buttarono fuori. Buttato fuori, incontrò Gesù. Questo significa anche per noi che se siamo in questa comunità, siamo, ecco, io parlo a voi, se siamo in questa comunità, dobbiamo fare in modo che questa comunità sia una comunità di amici, sia una comunità di festa. Quindi anziché lamentarci, come dicevo ieri sera, che Carmen è antipatica, poverina, questa è, antipatica resta, e allora cerchiamo di fare comunione, cerchiamo di coccolarla, cerchiamo di supportarla e di farla crescere. E fino a quando Carmen stessa dirà, Rosa mi hai scucciato, e ti butta fuori dalla sua vita. Quando ci buttano fuori, e allora vuol dire che Gesù ha fatto per noi un'altra cosa. Ma non facciamo come Martin Lutero. Quando Francesco, San Francesco d'Assisi, ovvero Giovanni, lo chiamavano Francesco perché parlava in francese, perché quella smorfiosa di sua madre era francese, e quindi lo chiamavano il francese. E si accorse che la chiesa era una chiesa di mangioni, non che cominciò a insultare il vescovo di Assisi o il vescovo di Perugia, che erano ricchissimi e la gente moriva di fame. No, lui si fece povero. E di fatto non lo sopportavano. Francesco non lo sopportava nessuno, ma anche i suoi confratelli, perché prima lo seguirono. Poi ci fu il famoso capitolo delle suoie, quando gli dissero: Francesco, quello che tu predichi è troppo difficile. E quindi lo buttarono fuori. Lui fece i francescani, i francescani stessi buttarono fuori a Francesco. Quindi figurati. Questo vale anche per noi. Noi, fino a quando siamo, ecco, io parlo di questa comunità, fino a quando siamo in parrocchia, dove il Signore ci ha messo? Allora, Anna Maria, il Signore ti ha messo qui, fino a quando tu avrai le forze, fino a quando ti dirà, tua sorella ti dirà, Anna Maria non devi venire più, ti butteranno fuori, allora sarà un altro discorso, ma fino a quando sei qui, lo so che non lo farai, sto facendo un esempio, E perché uscendo fuori, il diavolo ti toglie tutto. Vi ripeto, fate mente locale di persone che, deluse, contuse e confuse, hanno detto: che carità, non ci vado più. Vedete quello che gli è successo. Fate mente locale. Adesso, non dico di Ponte Cagnano, queste cose non succedono a Ponte Cagnano, ma di Oleggio, di Novara, di Palermo, di Roma, di Milano, di Gallarate, di Bisuschio, di Genova, dove c'è la fraternità. Io vi dico, allora questo poveretto è sulla strada moribondo, quindi ha bisogno di aiuto. Voi immaginate quando l'ha raccontato Gesù. E Gesù dice: passa un prete. Ah, meno male che passa un prete. E quindi il prete vede quest'uomo moribondo e scappa via. Ma il prete ha ragione. Il prete è un prete, il prete della legge. Cosa dice la legge? Cosa dice la Bibbia? Che il prete, io adesso capita che quando sono dai morti, l'ultima morta che ho visto, le figlie l'abbracciavano, la baciavano, la toccavano, la coccolavano, della morta. E gli ebrei non possono toccare i morti, perché se tu tocchi il morto o la morta, diventi impuro, cioè impuro significa non sei più in comunione con Dio. Quindi, siccome la comunione con Dio è la cosa più importante, non lo tocca. Dice: questo è un uomo, è un prete di quello con i cosiddetti, per dire, perché è bravo, è un prete che rispetta la legge. E quindi il morto, non questo, cioè, se questo mi muore nelle mani, io poi come faccio? Quindi lo lascia, dice: vabbè, tanto se ne andrà in paradiso, il Signore l'accoglierà. Attenzione, perché molte volte noi facciamo questo errore, ci rivolgiamo al prete che non crede in Dio, crede nella legge. La legge dice, quante volte capita che i preti vi dicono: no, perché la legge dice questo, perché il loro Dio non è Gesù, che è andato contro la legge sempre. Il loro Dio è la legge. Loro sono gli esattori, sono quelli che devono far rispettare la legge. Quindi molte volte noi andiamo dal prete della legge perché vogliamo misericordia, ma non ti può dare misericordia. È come nelle nozze di Cana. Vi ricordate le nozze di Cana, visto che ieri era la Madonna? Mancava il vino, che poi tra l'altro c'è scritto: non hanno più vino, il più non c'è, non hanno vino. Cioè, in questo matrimonio non c'è l'amore, non hanno vino, non hanno amore. E allora il responsabile, io penso che al tuo matrimonio, Ilaria e Carmine, ci sarà un direttore, che adesso si usa, cioè nel matrimonio, come si chiama il... Non è il maître. Esatto, quello che deve organizzare, che non deve mancare niente, è quello che organizza quindi i posti a tavola, che ci sia questo qua, che che doveva, Rossana, non chiudere gli occhi, non c'è la preghiera. Oh, ieri che c'era la preghiera del cuore, gli occhi così. E stasera chi c'ha? Sonno c'ha, c'ha. Guardami, ieri sera mi guardavi al buio. Spengete la luce, magari al buio forse è meglio. E allora, il maestro di tavola manca il vino, non se ne accorge. Per lui, chi se ne accorta? Se ne accorta la Madonna. Se manca il vino al tuo matrimonio, se ne accorgerà Rosa Canino. È lei che si accorgerà. E la Madonna, e difatti, la Madonna risolve la situazione. Ecco perché è importante dire il rosario, ma non prima della preghiera. E il rosario è importante dirlo, perché la Madonna porterà l'amore nella tua casa, porterà l'amore nella comunità. È importante, l'abbiamo detto ieri, l'importanza del rosario, l'importanza di coinvolgere Maria. Però il maestro di tavola non si è accorto di niente. Era lui il responsabile. Tre volte noi andiamo dal responsabile della nostra fede e quello manco se ne accorge di quello che manca. E quindi stiamo lì. Quindi questo è il primo step. Dopodiché passa il sagrestano, passa il levita. Il prete è così. Adesso passa... E il diacono triste, passa il laico, passa l'accolito, passa, che sarebbero le dita, sarebbero chi collabora con i preti, quindi passa il catechista, l'accolito, passa, è un po' triste, ma è bravo. Quindi vede quell'uomo disteso a terra e cosa fa? Anche lui passa oltre, perché anche lui crede nella legge, perché chi collabora con i preti sono più preti dei preti. E certe volte queste persone, io ne ho avuti di collaboratori in parrocchia, quelli strettamente della parrocchia, io mi accorgevo che rispettavano la legge più di me. Quindi mi dicevano, padre Giuseppe, ma questo veramente non è legale. E quindi cerchi di evitare. Sto dicendo, scusami, ma il prete sono io? Quindi a volte i collaboratori sono più preti dei preti. Un po' come i farisei. Adesso i farisei... a quel tempo il prete doveva rispettare la legge e tutti i 365 più 247, no, 613 precetti non si poteva riuscire, però dovevano rispettarli due settimane l'anno. I farisei li rispettavano tutto l'anno perché erano più preti dei preti. E a volte noi incontriamo, ma come? Quello fa l'accolito in parrocchia e c'ha sempre quella faccia di malinconia di Venerdì Santo. Ancora! E fategli vedere il paradiso, no? È bravo poi, sì. È bravo. E c'ha questa faccia di malinconia proprio perché si vede che è felice. E il volto... Allora... Parabola significa, entro me, io che lo conosco da chi c'ha, è terminale da 20 anni, io 20 anni che lo conosco, 20 anni che avete fatto una malinconia, per carità, chiudiamola qui. Ma quello che voglio dirvi è che a volte noi rimaniamo scandalizzati da persone che frequentano la parrocchia, frequentano il sacro e sono più cattivi dei preti. Proprio qui si parla di cattiveria e rimaniamo scandalizzati. Ma attenzione! Attenzione, non usciamo da Gerusalemme, non usciamo dal sacro. Noi, come vi dicevo di quel prete, dobbiamo stare dentro e cambiare le cose dal fino a quando ci buttano fuori. Perché poi diranno, Maria Rosaria, ormai non ti sopportiamo più. Quindi, aspetta, non diciamo Maria Rosaria perché poi Maria Rosaria ci crede. Ok, Imma... Non ti sopportiamo più quindi ti buttano fuori. Ma fino a quando tu sei dentro questa comunità, devi fare in modo che sia una comunità di amici, di gioia, di pace. Tu devi essere come quel miele che fai, devi essere l'ape. E l'ape, no, l'ape regina, l'ape operaia. Devi portare il tuo contributo di miele, un po' ne porti tu, un po' ne porta Consiglia, un po' ne porta Susi tutta nuda stasera, un po' la porti tu, e allora diventa, la comunità diventa dolce. Adesso diranno, ti puoi inquadrare Susi per favore? Lode al Signore, fa caldo qui, qui a Ponte Gagnano fa caldo, io ho tolto pure la camicia, ok. Lode al Signore. E parabola significa che noi non dobbiamo comportarci come il prete, non dobbiamo comportarci come l'accolito, il sagrestano, il levita. Dopo di questo, Gesù racconta che passa un samaritano. Poveretto, già che il prete e il levita non ha fatto niente, il samaritano era uno scomunicato, uno che non andava in chiesa. E al tempo di Gesù, se Imma diceva ad Amorelli, sei un samaritano, e Amorelli denunciava Imma, a Imma gli avrebbero dato 39 frustate. Povera, vedi che già annunzia. Sì, sì. No, non ti preoccupare, è un esempio. Quindi per dire, perché c'era un odio tra giudei e samaritani. Addirittura non li citavano nemmeno. Nella Bibbia si dice quel popolo stupido che abita Sichem. Quindi, questo per dire come sono gli ebrei, quindi non mi meravigliate di quella polveriera, perché sono, è il carattere. Ma... quindi passa un samaritano, dice, adesso questo lo finisce, gli dà un troppo di grazia. Questo scomunicato, che significa che non va a messa, perché non fa parte della religione giudaica, perché i samaritani si erano fatto il loro tempio, si erano fatto il loro gruppo sul Monte Gerizim. Vi ricordate la samaritana che dice a Gesù, senti Gesù, ma dov'è che dobbiamo andare a pregare? In parrocchia o nella fraternità? Dobbiamo andare sul monte Gerizim, dove abbiamo fatto la nostra comunità, o dobbiamo andare a pregare sul monte di Gerusalemme? E Gesù dice, uè, samaritana, ti hai avuto 7 mariti, mettiti la corona in mano e datti una calmata. Samaritana, dice, né qui né lì, dove ti senti? Dove senti che c'è l'amore? Perché... Dio, il Padre, cerca adoratori, spirito e verità. E se questa comunità ti dà amore, tu continui a venire. Se non te ne dà, cerca di metterlo tu. Se non ci riesci proprio, fino a quando non ti cacciano, così. Il samaritano, quindi scomunicatissimo, che non andava a messa, scomunicato dalla sinagoga, vede questo malato, e moribondo si avvicina, si accostò e si dice ebbe compassione di lui. Vi ricordo che un cavallo, uno dei cavalli portanti della fraternità è la misericordia, e venerdì a Roma l'ho ricordato con Faustina Kowalska. Quindi ha avuto misericordia di quello, che ha detto ma questo sarà uno che scende da Gerusalemme, quindi sarà un giudeo, quindi lasciamolo morire. Invece no, si avvicinò, ebbe misericordia e gli versò vino, olio e vino. L'olio è l'unzione, il vino è l'amore. Quindi si avvicinò a quest'uomo e gli diede l'unzione dello spirito e l'amore. Vino, olio e vino. Poi se lo caricò sul suo giumento, l'asino, che cos'è? È il corpo. Quindi lui si è assunto la responsabilità di quest'uomo, e lo portò nella locanda. Il titolo, la parola è Pandokeion, che significa tu ti accogli. E questo dovrebbe essere la Chiesa, però la Chiesa sappiamo che non accoglie tutti. Stasera non siamo in Chiesa, quindi a me non mi accolgono. Se la sbrigano con loro con Dio, questo è un altro discorso. E Pandokeion, allora però la fraternità dovrebbe essere il luogo che accoglie tutti, che accoglie tutti. Perché dico questo? Perché il malato, il malcapitato, e voi sapete che le persone più insopportabili, con tutto il rispetto, sono i malati. Sono egocentrici e vogliono tutta l'attenzione per loro. E tutto il tuo mondo deve girare intorno a loro. Li devi servire, li devi riverire. E purtroppo non è soltanto il malato fisico. Ci sono i malati psichici che sono più insopportabili dei malati fisici. E guarda caso dove vengono alla fraternità. Diceva Padre Tardif che gli dicevano, ma tutti quelli che vengono al rinnovamento sono tutti pazzi. Dice no, non è così. Però sta di fatto che tutti i pazzi della parrocchia vengono al rinnovamento e vai e anche tu fai lo stesso. Quando arriva una persona malata psichica, una persona che vuole tutta la tua attenzione, tu non gli devi dire, ma gioia mia, chi te l'ha fatto fare a passare da quella strada? Chi ti ha fatto fare a uscire dal sacro? E noi non dobbiamo trovare spiegazioni. Te la devi caricare su di te, te lo devi caricare e gli devi dare olio, la tua unzione. Sei tutta spirituale, dagli la tua fede, gli devi dare il vino, il tuo amore, lo devi caricare su di te, lo porti. Ecco, io a tutti quando incontro qualcuno, gli dico, io mi ricordo quando a Roma ancora il gruppo. Gli dico, tutti quelli faccio una preghiera, cose, dico, senti, però io ti do una preghiera, ti faccio, ti aiuto, però poi ti consiglio di andare al gruppo, se sei di Ponte Cagnano, a chi lo diceva adesso, ecco, uno che sta nell'Abruzzo, ho detto, ci sarà un gruppo anche lì, certo, non c'è la fraternità, non vengo io, però ecco, cercalo. Cerca non con tutto il rispetto per la parrocchia, ma la parrocchia ha una forma, cioè il gruppo del rinnovamento, dove c'è qualcuno che parla, sono i profeti, cose, oppure collegati online, io a tutti lo dico, a tutti lo dico. Va e anche tu fai lo stesso. Quindi sappiate che quando arriva una persona ferita, contusa e confusa, oh, per carità, lasciamo perdere. Io ho già tanti miei problemi, che adesso me ne vado appresso a questo. Sì, ti telefono. Vuoi un passaggio? No, c'ho la macchina piena. Da Salerno vuoi venire a Ponte Cagnano? No, non posso, non ti posso portare. C'ho la macchina piena, e così via. Va e anche tu fai lo stesso. Perché tutti voi di Ponte Cagnano per me siete insopportabili. Eppure, io vi supporto. Io ogni mese vengo qui con gioia, con pace, con amore, però siete insopportabili. Siete malati psichici, tu con le tue manie di persecuzione, tu col tuo protagonismo, tu con le tue miss, tu pure, e così via. Sto scherzando però, è vero. Sto scherzando, ma scherzando. Sto scherzando, ma dico la verità, sotto sotto. E l'amore non è bello, sono il litigarello. Io ho vissuto 23 anni. 23 anni con un prete bipolare. Però, ecco, io per 23 anni dicevo sempre, Signore, se tu me l'hai dato, vuol dire che ho la forza per... Poi ho capito che era malato, che i primi tempi mi arrabbiavo, mettevo il muso pure io. Poi ho capito che era malato e addirittura poco prima di morire, lui si metteva, quando c'erano le messe di guarigione, si metteva davanti alla chiesa e diceva: "Non ci andate perché è pazzo, è malato, è peggio di voi". Sì. No, la gente entrava lo stesso. Però, ecco, mi ricordo pochi mesi prima, per dire, uno devi fare sempre quello che dice il tuo cuore. Allora, mi ricordo, lui era già malaticcio, e io dovevo andare a celebrare la messa a Santo Stefano, sto prendendo il caffè in cucina, e lui lì, io l'ho visto così, e ho detto: "Padre, ti posso fare una preghiera?" Figurati, mi insultò, me ne disse. Però io sentivo che gli dovevo fare una preghiera, non l'ha voluta. E poi torno dalla messa e vedo l'ambulanza davanti alla casa parrocchiale. Che era successo? Che mentre io celebravo la messa, lui è caduto e si è trafitto le costole, si è rotto le costole, si è bucato anche i polmoni. Per dire, quando tu senti che devi fare una preghiera, lo devi dire. Poi, se ti dicono di no, sono fatti loro, però tu devi ubbidire a quello che dice. Io me lo sono tenuto per 23 anni. E poi, quando siamo stati trasferiti, lui mi disse: "Ma io voglio venire con te". Sì, non è venuto con me perché poi i superiori mi ci scelsero, ci divisero. E dopo 6 mesi è morto. Per dire, noi dobbiamo supportare le persone fino a quando il Signore ce le dà. E se il Signore ti ha dato queste persone, Piera, insopportabili, tu le devi supportare fino a quando... Poi che bella staccita, bella forza ce l'hai. Le devi portare perché va... E anche tu fai lo stesso ad ogni persona ferita, perché al gruppo chi viene? Non è che viene la sciura di Pontecagnano o la sciura, si chiama così sciura, no, sciura in milanese, come si chiama? La signora, non viene la signora di Pontecagnano o di Salerno. Vengono quelli che sono feriti, contusi e confusi e noi dobbiamo accoglierli perché Gesù ha detto: va e anche tu fai lo stesso. Amen.